piacere di avere un ospite illustre e importante che ci potrà aiutare, così come gli altri ospiti, a capire un po' di più il mondo contemporaneo. L'ospite, lo vedete già al mio fianco in diretta, è l'antropologo Marco Aime. Buonasera, Marco.
Buonasera a tutti. Grazie
Buonasera e grazie intanto di aver accettato il nostro invito.
a voi per avermi invitato.
Marco Aime insegna antropologia all'Università di Genova, si occupa di questo da diversi anni, è un amico della Fondazione Di Bagno e del Festival Lector in Fabula, del quale è venuto già in più di un'occasione a Conversano, e quindi diciamo giochiamo in casa, giochiamo in un rapporto di oltre che di cordialità, spero anche di amicizia. L'incontro di oggi con Marco Aime lo abbiamo, diciamo, intitolato in maniera significativa Muri, conflitti e migrazioni. E devo dire che questo titolo lo abbiamo concordato insieme, l'abbiamo mutuato da un bellissimo libro a cui Marco ha fatto la prefazione. Il libro si intitola Atlante delle frontiere, il cui sottotitolo era proprio Muri, conflitti e migrazioni. Tre parole che ci aiutano a discutere molto di quello che sta succedendo adesso. E io, per avviare questa discussione, Marco, partirei citandoti una frase che tu in questa prefazione hai riportato. Ed è questa: da quassù la terra è bellissima, senza frontiere né confini. Ed è una frase di Yuri Gagarin, detta il 12 aprile del 1961, quando appunto Yuri Gagarin fu il primo uomo che guardò la Terra per intero dallo spazio. Ecco, io, se sei d'accordo, partirei da qui. Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini.
Beh, intanto ecco dire che questa frase quando l'ho trovata mi ha colpito anche per un motivo generazionale. Quelli nati come me negli anni 50 da bambini volevamo essere tutti Gagarin, il nostro idolo, per cui ho un particolare legame affettivo con Gagarin. Però ecco, è una frase interessante, soprattutto perché pronunciata anche in un periodo della guerra fredda in cui il mondo era diviso in due blocchi, quello sovietico, l'oltre cortina, e quello occidentale. E però che nella sua semplicità ci rivela di come i confini siano assolutamente delle creazioni umane. Visto dall'alto, e lui che ha avuto la fortuna per primo di vedere davvero il pianeta, ecco, ha avuto questa sintesi magistrale di dire: toh, di qua i confini non si vedono.
Che sono un po', diciamo, le stesse riflessioni che ascoltavo in questi giorni, che ho seguito il Salone del Libro della Cristoforetti. Diceva: dall'alto si ha una percezione che è tutta diversa, anche di quella che chiamava Cristoforetti le ferite inferte, diciamo, alla terra. In questo caso parlava di ferite naturali come, che ne so, le montagne piuttosto che le separazioni, no?
Sì, beh, infatti a volte noi anche abbiamo attribuito a degli elementi naturali, le montagne o i fiumi, la funzione di confine. Ora, la natura non ha colpa delle nostre nefandezze a volte, ecco, e che, ecco, usando degli elementi naturali, a volte per praticità, e trasformandoli in confine tra stati, tra nazioni, finisce che poi pensiamo che siano naturali i confini, ecco, che una barriera montuosa sia un confine. È un confine se lo si vuole pensare come confine, ma le montagne sono sempre state valicate, i fiumi sono sempre stati attraversati.
Certo. Senti, in questa prefazione tu affronti tutte queste questioni che proveremo, diciamo, ad affrontare anche noi oggi, anche se il tempo che abbiamo a disposizione, poi questa mezz'oretta, volerà come al solito. Però mi ha colpito molto questa prefazione perché tu utilizzi un racconto molto particolare per farci capire poi fondamentalmente della stupidità del confine e delle, diciamo, risse, per non parlare delle guerre che possono scatenare questi confini. Puoi provare a sintetizzarla questa storiella anche per chi ci sta ascoltando?
Sì, e la storia, il protagonista è un signore turco, Osman Kalin, il quale ancora prima della guerra lavorava sulle navi dove trasportava frutta secca tra Turchia e Germania. Quando finisce la guerra decide di stabilirsi in Germania, a Berlino, e però lui è un contadino a nostalgia, vorrebbe un pezzo di terra dove coltivare qualche cipolla, qualche pomodoro per sé. Trova un piccolo appezzamento di terreno in una zona di Berlino, comincia a farsi un piccolo orto e a costruire una specie di casupola di legno. E poi arriviamo al 61, quando si decide di tagliare Berlino in due, si costruisce il muro di Berlino e la linea dove passava il muro passava esattamente dove c'era la casa di Osman Kali, ma con una strana cosa: lì la linea, secondo gli accordi, doveva fare una sorta di Z. Quelli dell'est, per non complicarsi la vita e per risparmiare, tirano dritto il muro. Lui rimane con metà casa da una parte e metà, cioè lui ha le finestre che danno sull'est e si trova con la porta che dà all'ovest. Questo forse sarebbe stato risolto in altri posti abbattendo la casa, ma siccome i tedeschi sono ligi alle regole, cominciano da una parte e dall'altra a cercare dei motivi per mandare via questo signore. Il problema è che non c'è una regola, perché lui è in un pezzo di territorio che formalmente appartiene all'est, però è al di qua del muro, quindi l'est non può dire che è nostro perché è al di qua del muro, ma l'ovest, siccome rispetta le regole, dice che non può essere. Lui se ne infischia altamente, lo sospettano anche di aiutare quelli dell'est. In realtà lui alla fine trova un accordo con i militari dell'est e dà cipolle in cambio di biscotti. Si scoprirà alla fine della guerra che nella DDR c'erano state un sacco di riunioni del comitato centrale del partito per la questione Osmar Kalin, ma lui non lo sapeva. Continuando a infischiarsi, continua a coltivare cipolle. Arriva, finisce l'era del muro di Berlino nell'89, il muro viene abbattuto, la sua casa no. Alta complicazione: prima della guerra quella casa era in un quartiere di Berlino, con la nuova mappatura è in un altro. Alta bega burocratica, di cui Osman si disinteressa totalmente finché le autorità arrivano a regolarizzarla. Arriviamo negli ultimi anni in cui questa casa è sempre lì. Però si deve costruire, ampliare i viali, si vuole abbatterlo. A questo punto insorgono gli abitanti tedeschi del quartiere e dicono: no, questa casa non si può abbattere. E forse Osman Kali è quello, è l'unico che ha vinto davvero la guerra fredda, se n'è infischiato del confine.
Sì, è una storia, diciamo, paradigmatica che ci racconta davvero di poi come in realtà poi la gran parte dei problemi ce la creiamo noi, nel senso che le frontiere, i confini, essendo, come scrivi tu sempre in questa bella prefazione, creati dall'uomo, essendo, diciamo, della natura umana, sono destinati nel tempo a mutare e a cambiarsi. Nel frattempo però creano danni, oppure come dice Victor Hugo, dividere per regnare, cioè si creano in maniera artatamente proprio per alla fine poi per governare, no?
Beh sì, il famoso motto antico romano, divide et impera, cioè a volte, ecco, creare confini, spezzare il territorio, tracciare delle linee, dei segni, servono anche per chi ha un potere in mano per gestire meglio la situazione, il dominio, ecco, anche se questo poi a volte ha provocato delle tragedie individuali, ecco, pensiamo a famiglie, amicizie, legami tagliati da un confine. Caso del muro di Berlino, ma non è l'unico muro, purtroppo. Ecco, dovremmo sapere che per ogni chilometro del muro di Berlino abbattuto, in Europa sono nati quasi 60 chilometri di muri nuovi, veri o virtuali. Ecco, quindi il tracciare i muri e i confini, i muri è spesso funzionale a chi comanda, a filtrare, a tenere fuori chi non vogliamo che superi le nostre frontiere, nostre, tra virgolette.
Frontiere, confini possono essere tantissimi e possono essere espressi in forme anche molto diverse. Prendiamo per esempio, citi questo caso di Istanbul, no? Intanto, diciamo, come cambia nel corso dei secoli il nome stesso della città, Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, poi un ponte, un fiume, uno stretto che dice che di là è una cosa e di là e di qua è quest'altra cosa. Istanbul forse potrebbe in qualche modo racchiudere nella contemporaneità questo senso, cioè potrebbe racchiudere un po' tutte queste questioni di cui stiamo parlando, più ancora di Berlino.
Beh, Istanbul è davvero la metafora, cioè l'immaginario del confine portato all'estremo. Ecco, se pensiamo, intanto appunto questa città dai tre, almeno tre nomi, che ha cambiato una storia complessa, che ha visto passare popolazioni, culti diversi, ma soprattutto come è stata caricata di significati, ecco, bellissimi versi di Francesco Guccini della canzone Bisanzio, quando dice che importa questo mare essere azzurro o verde, no? In fondo. E quel turista, il visitatore che va attraverso il ponte di Galata e di colpo si trova in Asia, poi di fatto è tutto uguale di là e di qua, però abbiamo talmente caricato il Bosforo come linea, l'invenzione dei continenti, pensiamo, i continenti sono un'invenzione nata da dei confini decisi dai geografi, che decidono che di lì in poi si è in Asia, per cui uno fa 500 metri in Asia, poi torna a cena in Europa, però ha avuto l'impressione di cambiare addirittura continente in questo caso. Ecco.
In questo caso il confine, è interessante questo excursus che fai, diciamo inizia con la fondazione proprio di Roma e con il solco che di fatto divide due fratelli, Romolo e Remo.
Ebbene sì, questa leggenda è fondamentale, ecco, per capire, cioè questi due fratelli che crescono insieme, ma a un certo punto uno traccia questo famoso solco che tutti abbiamo imparato a scuola, che dividerà due fratelli e allo stesso tempo però è l'atto della fondazione di Roma. Ecco, per fondare una città bisogna, o una comunità se vogliamo, bisogna tracciare un solco, un confine. Di qua dentro c'è il noi, di là ci sono gli altri. Ecco, quindi, e in questo caso addirittura l'altro è diventato il proprio fratello. Quello che era il più vicino fino a un momento prima diventa l'altro, il nemico.
Questa è una cosa molto complessa che porta a dire che oggi è scritto, proprio scrivi tu qui, esistono 323 frontiere terrestri su circa 250 chilometri quadrati. Sono tante.
Sono tante, il mondo è diviso, ecco, da, senza contare che poi, anzi devo dire che io nel leggere questo libro, questo Atlante delle frontiere, ho imparato molte cose, perché ci sono quelle frontiere riconosciute, che tutte conosciamo, quelle che vediamo sulle carte geografiche, ma ci sono molti altri tipi di frontiere, di confine, usiamo il sinonimo per comodità, ma che non sono magari riconosciute, non sono condivise da tutti, non sono neanche visibili, ma che di fatto dividono dei popoli, dividono delle genti, e a volte in modo terribile, a volte non sono neanche dei confini reali, materiali, ma sono dei confini di tipo burocratico. Pensiamo per esempio al fatto che noi, un cittadino europeo con il proprio passaporto può visitare, adesso non ricordo il numero esatto, ma più di 100 paesi nel mondo senza visto. Le altre persone, per esempio dall'Africa o dall'Asia, non possono fare altrettanto e non c'è simmetria. Noi possiamo andare tranquillamente in qualunque dei paesi da cui partono i migranti, loro non possono venire regolarmente con un visto e sono costretti a spendere migliaia e migliaia di euro o di dollari e anche a rischiare la vita.
Il confine. Fino adesso abbiamo parlato del confine, poi esiste un altro termine che noi abbiamo utilizzato, quello della frontiera. Le frontiere, poi arriveremo, una volta chiuderemo con un nostro caro amico che ha scritto un bellissimo libro che si intitola proprio La frontiera, Alessandro Leogrande. Se invece spostiamo il tiro dal confine alla frontiera, le frontiere oggettivamente sono tante, quelle linguistiche, quelle culturali, quelle religiose, quelle etniche. differenza sostanziale c'è e che cosa comportano tutte queste frontiere?
Beh, intanto la differenza tra confine e frontiera è che il confine è una linea netta, di qua ci siamo noi risalati. La frontiera spesso è uno spazio, il fronte, appunto la marca, ecco come. E quindi questo. Però ecco, se noi vedessimo una di fianco all'altro quelle che chiamiamo le cartine, le carte tematiche, cioè per esempio quelle linguistiche, religiose, culturali, avremmo delle configurazioni totalmente diverse, oppure addirittura adesso sono le carte che rappresentano le connessioni della rete. Quindi ecco perché spesso associamo il confine a quello nazionale, perché è quello che storicamente conosciamo, ma ci sono altre frontiere, divisioni di altro tipo, ecco, delle barriere culturali che a volte rappresentano territorio di scontro, a volte anche di convivenza. Pensiamo alle minoranze religiose o etniche, ai confini etnici che spesso hanno. Pensiamo per esempio all'ex Jugoslavia, come ecco, uno stato che ha vissuto per un po' di anni come un insieme, un intero, e che poi è di colpo deflagrato, facendo ritornare tra l'altro la cartina indietro alla prima guerra mondiale quasi, per cui ecco, qua è un discorso di confini di vario genere. Poi si può sempre andare a vedere se dietro alla questione religioso-culturale a volte ci sono altre istanze di tipo economico-politico, però certo il pianeta è diviso da tante linee o frontiere molto, molto più complesse. Se pensiamo per esempio che mi sembra ci siano circa 200 qualcosa paesi, nazioni al mondo, ma sono parlate quasi 6.000 lingue, il che per esempio ci fa vedere che tutti i paesi sono plurilinguistici, chi più chi meno. Anche il caso dell'Italia non è da meno, dalle minoranze altoatesine, valdostani, francofoni, gli alvesci, i grecanici, senza contare poi il friulano, altre cose che vanno riconosciute come lingue. Quindi abbiamo diverse frontiere anche all'interno del nostro paese.
Intanto volevo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, in particolare l'architetto Massimo Pica Ciamarra, che da Napoli ci scrive: la terra è bellissima anche da più lontano. Diciamo, possiamo dargli ragione, no?
Ah, sì, sì. Dai, non era neanche andato così lontano, ma però per l'epoca era tanto, ma rispetto adesso.
Certo. Dicevi che i confini, questo è un concetto molto importante, perché spesso noi quando ci troviamo di fronte alle guerre, alle manifestazioni, diciamo, di forza per affermare delle idee, pensiamo che quelle cose siano immanenti, pensiamo che quelle cose, diciamo, oltre quella storia non ci possa andare. Ce l'aveva ricordato su un altro fronte Giovanni Falcone, lo dico perché oggi è il compleanno di Giovanni Falcone, era nato il 18 maggio. Giovanni Falcone diceva: la mafia è un'attività umana e come tutte le attività umane è nata e cresciuta e avrà una fine. Tu grosso modo mutui, diciamo, questo stesso concetto, perché tu dici: i confini, come ogni realizzazione umana, sono suscettibili di essere cambiati, e quindi di conseguenza nel cambiamento ci può essere anche un miglioramento.
Sì, appunto, siamo un po' abituati, per pigrizia o per forse conformismo a volte, a pensare che i confini siano dei dati, anche perché se, e qui riprendiamo il discorso prima, se noi li associamo alla natura, è facile pensare che questi confini siano praticamente eterni. Io penso, ecco, per la nostra generazione, nata, diciamo, negli anni, decenni, immediatamente dopo la guerra, era un po' cresciuta con questa immagine che il mondo, dopo il Trattato di Yalta, si sarebbe un po' fermato, cioè quella era la divisione, e quello era ormai un dato assodato. Ecco, siamo un po' tutti cresciuti. Sono bastati pochissimi decenni e abbiamo visto scomparire appunto la Jugoslavia, l'Unione Sovietica, i cechi e gli slovacchi hanno deciso di andare ognuno per conto suo, e penso le due Germanie si sono riunite, E chissà cos'altro ci propone ancora. La Catalogna ci ha provato un paio d'anni fa, senza successo. Quindi, ecco, essendo appunto invenzioni i confini, sono suscettibili di essere ripensati, riconfigurati. Un grande storico francese, Ernest Renan, nel suo saggio Che cos'è una nazione, diceva che la nazione è un plebiscito quotidiano, esiste fino a quando tutti ci crediamo. Nel momento in cui non crediamo più, ed è successo agli ex jugoslavi, a cechi e slovacchi, non hanno più creduto ai ex sovietici di essere una nazione, non c'è più stata quella nazione, ne sono nate altre. E chissà cosa ci riserva il futuro.
confini, muri, frontiere ci portano all'ultima questione, poi la terza parola che abbiamo utilizzato per questo incontro, migrazioni. Il termine migrazioni ci porta a un altro termine ancora, quello di stranieri. Utilizzi una bella metafora, tu scrivi tutte le società, cioè fai una citazione di Bauman, no? Tutte le società producono stranieri, ma ognuna ne produce un tipo particolare, secondo modalità uniche e irripetibili. E ovviamente fai questo giochino citando anche Anna Karenina.
Sì, sembra un po' l'inizio, tutti i matrimoni felici sono uguali, ogni matrimonio infelice è infelice a modo suo, di Tolstoj. Sì, perché lo straniero è una creazione nostra. Oppure abbiamo tanti modi per pensare allo straniero. Straniero è qualcuno che non è nato dove siamo nati noi, però la storia e la geografia ci insegnano che ci sono molti modi per pensare lo straniero. Lo straniero può essere visto come un portatore di novità, accolto, pensiamo anche a Ulisse nell'Odissea, quando viene accolto, o altri casi, oppure può essere declinato in una forma negativa, il nemico, l'icona di ogni male, ecco. E dipende molto dall'epoca. Ci sono state epoche in cui ci sono esempi di solidarietà sicuramente maggiore verso gli stranieri, ma anche in questi ultimi tempi, dove di certo non brilla, ecco, l'accoglienza, abbiamo avuto degli esempi eccellenti. Io cito quel caso, avendo fatto una ricerca a Lampedusa, ecco, di quante persone si sono prodigate ad aiutare gli stranieri. Ecco, quindi, che cos'è? Ecco, mi aveva colpito un pescatore di Lampedusa che, dopo avermi spiegato le difficoltà, i problemi, anche del recupero, del salvataggio, molto onestamente a me ha detto: guardi, a me sulla terra non sono simpatici, ma io li salvo. Perché, ecco, a me era colpito questa semplicità, ma, cioè dire, non importa chi è una persona, è un essere umano, io lo salvo, poi non mi deve stare simpatico, quello è un altro discorso. Ecco, c'è modo e modo di pensare allo straniero.
Senti, che cosa pensi, per fare un piccolo salto nella stringente attualità, di questa discussione che si è fatta attorno a questa regolarizzazione da parte del governo, appunto, di tantissimi migranti che sono qui per questioni lavorative?
Beh, qui c'è anche qua, se vogliamo, c'è un confine non visibile che è quello della legalità e dell'illegalità. Uno, da un punto di vista, diciamo, razionale, egoistico, ci conviene regolarizzare. Lo metto come secondo, perché come primo metodo, da un punto di vista umano, ecco, di fronte a uno sfruttamento quasi al limite della schiavitù di queste persone, ecco, mettere in regola sarebbe il minimo del dovere di un paese civile.
Senti, su questo tema della frontiera, come dicevamo all'inizio, Alessandro Legrande ci ha scritto un libro che si intitola proprio La frontiera, un libro in cui appunto inizia proprio raccontando una tragedia di una nave affondata per la quale lui poi, albanese, per la quale lui poi si è speso, per fare in modo che quella diventasse invece un momento grande di raccoglimento. Lui conclude questo libro, tra l'altro, con un capitolo che io davvero consiglio a tutti di leggere. Io ho scritto anche un articolo, si intitola La violenza del mondo, e lui lo fa, raccontando i Caravaggio che sono esposti nella chiesa di San Luigi dei Francesi. E finisce questo pezzo in questo modo. La frontiera per molti è sinonimo di impazienza, per altri di terrore, per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si vuole difendere. Tutti la mettono in cima alle altre parole, come se queste esistessero unicamente per sorreggere le frasi che delineano le sue fattezze. La frontiera corre sempre nel mezzo. Di qua c'è il mondo di prima, di là c'è quello che deve ancora venire. E che forse non arriverà mai. Mi pare che questo concetto e questa bella riflessione finale che ci consegna Alessandro Leogrande pone poi il tema vero della frontiera, quello della costruzione di un mondo, Edgar Morin direbbe che un mondo possibile, un mondo migliore ancora possibile.
Sì, costruire il tracciare frontiere è un atto profondamente politico. È il decidere dove finiamo e dove cominciano gli altri. E ovviamente a questo contenitore che risulta dopo aver tracciato questo cerchio, la frontiera, dobbiamo attribuire dei valori. Ci sono modi e modi per pensare le frontiere, ecco. La differenza è quella del ponte e del muro. Vorrei concludere con un esempio: il ponte di Mosta, che venne costruito nel 1566 per unire le due metà della città che stavano sulle due sponde rispettive della Neretva, quella musulmana e quella cristiana. Questo ponte è stato poi abbattuto nel 93 dall'artiglieria serba e non certo per un motivo strategico, è un piccolo ponte pedonale che non è stato abbattuto perché era il simbolo della volontà di convivere. Ecco, quel ponte era talmente il segno della volontà che la frontiera può anche un fiume non divide quello che diciamo prima, ma può essere superato con quel bellissimo arco che è un ponte. Scegliere tra il ponte e il muro è scegliere tra un progetto di un mondo condiviso e condivisibile oppure di un mondo a scompartimenti stagni che prima o poi finisce inevitabilmente a creare dei conflitti.
Secondo te, un'ultimissima questione, Marco, secondo te questa pandemia e questi 2 mesi, insomma, e oltre, che ci hanno costretti a vivere ognuno a casa propria, no? E quindi a non frequentarlo poi di fatto il mondo, che, diciamo, senza di noi mi pare che abbia vissuto anche abbastanza bene, i fiumi sono tornati tranquilli, cioè gli animali si sono riappropriati di un sacco. Secondo te cambierà, adesso te lo chiedo da studioso dell'uomo, insomma, da antropologo, da oggi, perché da oggi in realtà c'è stata una sorta di via libera, cambierà qualcosa nel nostro modo di relazionarci agli altri e cambierà qualcosa, domanda ancora più complessa, rispetto a tutte queste tematiche che abbiamo detto oppure no?
Ma rispetto alle prime, allora sicuramente qualcosa è già cambiato, bisognerà vedere quanto durerà questo effetto volano, ecco perché, ecco, parlando di confini, sono nati dei confini, per esempio tra di noi, questo, quello della vicinanza. Noi popoli mediterranei, oltretutto, siamo più avvezzi a una vicinanza, a una prossimità fisica, al contatto, all'abbraccio, alla stretta di mano, cosa che ci è impedita. Ci è impedito la compagnia, la socialità, in qualunque senso, dalla partecipare a un culto, alla messa, ma anche alla cena tra amici e all'aperitivo. Quindi ha creato dei confini tra di noi spaziali, come dei confini veramente di prossemici, che non sarà facile recuperare perché bisognerà che vada via la paura che abbiamo dell'altro e cose. Ha creato anche confini allo stesso tempo paradossali, cioè da un lato il virus avrebbe dovuto farci sentire accomunati come specie umana, visto che lui non guarda, parlo del virus, confini, non ha il passaporto, se ne infischia, altamente contagia tutti allo stesso modo, e che quindi è una battaglia che si vince tutti assieme o non la si vince. Dall'altro, allo stesso tempo, abbiamo visto poi nascere nuovi egoismi nazionali, localismi, sovranismi, competizioni che non fanno ben sperare. Rispetto al discorso più ampio dell'ambiente, penso che potrebbe essere una ottima occasione per riflettere sull'intero nostro sistema e la fragilità di questo sistema. Ci siamo costruiti un po' un modello antropocentrico, abbiamo pensato di poter controllare la natura, che la natura è un qualcosa a nostro servizio e che tutto è prevedibile e in qualche modo controllabile. Poi è bastato un cosino invisibile e ha messo in scacco non un posto, ma tutto il pianeta, mettendo a nudo la fragilità di un sistema che non è incapace di reggere a due mesi di stop, che è veramente terrificante. Cioè, i vecchi contadini potevano stare qui da noi nelle Alpi con la neve anche 3 mesi, avevano le riserve. Noi, questo, il nostro pianeta non ha le riserve per sopravvivere decentemente 2 mesi di stop. È un sistema che ha delle fragilità che non è capace di prevedere quello che la natura può fare. Basta questo, come altri eventi naturali, per mettere in scacco questa presunzione di controllo del pianeta che, come dicevi tu, vive benissimo senza di noi.
Senti, e quindi da un punto di vista proprio pratico, secondo te noi qui, per esempio in Italia, saremo migliori dopo, diciamo, da oggi in poi, oppure secondo me dimenticheremo in fretta questa paura che abbiamo avuto e continueremo, riprenderemo a comportarci come ci comportavamo prima?
Siccome sono un inguaribile ottimista, penso che qualcosa impareremo. Il mio però forse più un ottimismo del sentimentale, ecco. Non so, spero davvero. Purtroppo altre crisi di altro genere, parlo proprio di quelle come 2008, non ci hanno portato a riflettere su questo. Questo è stato davvero, ha toccato l'esistenza di tante famiglie e tutto il pianeta. Dovrebbe, spero che sia l'occasione davvero per ripensare a un nuovo rapporto anche con l'ambiente, che non può essere solo usato come bacino di materie prime.
Grazie a Marco Aime, abbiamo sforato di un paio di minuti, ma no, non fa niente. Volevo prima di salutarti, Marco, avvisare chi ci ascolta che noi ci vediamo lunedì prossimo con il giornalista Luigi Vicinanza. Il titolo dell'incontro della prossima settimana è Mezzogiorno Capovolto. Io intanto, Marco, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ti aspettiamo a Conversano o dal vivo o, diciamo, in modalità diverse per Lector in Fabula, che si terrà da settembre in poi. E arrivederci alla prossima. Magari a leggerti sulla rivista, su Pagina 21.
Volentieri. Arrivederci a tutti.
Arrivederci, ciao. Ci vediamo la settimana prossima.